labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Buonasera a tutti, io sono Carlo Centemeri, questo è Labirinti Musicali. Questa sera, stranamente rispetto al solito, invece che partire da un tema così storico, letterario, eccetera, partiremo da un tema di attualità. E per vedere un po' di che cosa parleremo, direi che la cosa iniziale è fare un bel ascolto che ci possa far deviare l'attenzione da tutt'altra parte, di modo tale che non possiate indovinare neanche lontanamente di cosa parleremo. E quindi questa sera partiamo da Chopin.
Thank you.
probabilmente ci sono poche cose più belle di questa, terza sonata, l'opera 58 di Frédéric Chopin, un brano di una bellezza incredibile. Questo è il finale, tra l'altro, dalle dita di Maurizio Pollini, e probabilmente la stessa cosa dovevano avere in mente le persone che ieri si preparavano a gustarsi il concerto di Rachel Naomi Kudo in quel del Conservatorio di Milano, che si doveva svolgere ieri pomeriggio alle 17, programmazione della Società dei Concerti, programma tutto chopiniano, una bella stagione pomeridiana. Tutto molto bello, se non fosse che ieri l'avrete ascoltato prima su Metro Regione, poi lo approfondiremo su Roto Classica sabato prossimo, appunto, non fosse che ieri si è presentata una commissione del Comune di Milano che ha detto non c'è l'agibilità della Sala Verdi del Conservatorio, quindi non proprio una stupidaggine. Quindi concerto saltato il concerto di ieri sera, il concerto di domani sera di Marta Argerich con Charles Dutoit se ne va in quel del Teatro Dal Verme, questi per il la società del quartetto. Intanto si sta cercando di correre ai ripari per risolvere questa situazione, però la questione che noi ci dovremmo porre è: nel momento in cui capita un impedimento, un disastro, un qualcosa del genere prima, durante o dopo il concerto, che cosa dovremmo fare? Nel frattempo, più o meno con un tempismo abbastanza perfetto, questa mattina leggevo una cronaca di un'opera andata in scena in Francia in cui è capitato un po' di tutto: un cantante che entra in scena dopo essersi storto una caviglia, un altro cantante che sta male durante il medesimo spettacolo, quindi può recitare ma non può cantare, e il direttore d'orchestra, nella fattispecie il meraviglioso Christophe Rousset, che decide di affrontare lui in canto tutta la parte, appunto, del cantante che non poteva più cantare il resto dell'opera. L'opera arriva alla fine, tra l'altro con un intento comico che era già nell'idea del libretto stesso, ma che viene in questo caso amplificato molto di più. Il risultato è, anche in questo caso, invece, abbiamo incidenti improbabili, eccetera, eccetera, che però in questo caso hanno potuto fare in modo che l'effetto del concerto, dell'opera, della rappresentazione si aumentasse ancora di più e potesse trarre vantaggio da questa situazione. Ed è questo proprio il problema: nel momento in cui uno ha programmato il suo bel concerto, la sua bella opera, eccetera, e succede qualcosa di imprevedibile, che cosa si fa? Si cerca di portarlo a casa, chiaramente, se si può, oppure non si va neanche in scena se non si può. Ma è chiaro che la cosa va gestita, e questo è chiaramente l'incubo di tanti organizzatori. E adesso stasera parleremo un po', appunto, di disastri, incubi, incidenti, cose che sono successe, cose che sarebbero potute succedere, e tutta un'altra serie di eventi che poi magari hanno portato esiti positivi, hanno portato esiti negativi. Andiamo un po' a raccontare un po' di tutte queste storie legate al bello della diretta, chiamiamolo così, a quello che chi ha organizzato un po' molto ben conosce, molto ben teme, e spesso gli popola i sogni e gli incubi delle notti precedenti, oppure magari capita senza che nessuno l'avesse previsto. E un evento piuttosto bruttino, che dobbiamo andare a raccontare subito, capita intorno alla metà dell'Ottocento. Siamo a Parigi e il buon Ambroise Thomas, che è all'epoca un notevole docente di contrappunto in conservatorio, ma è anche un operista che realizza più di un'opera di notevole rilevanza, manda in scena la Mignon, probabilmente la sua opera più famosa, un'opera che, tra parentesi, nel giro di pochi anni supererà le 1000 repliche, quindi un'opera che ha tantissimo successo, oggi abbastanza raramente rappresentata. È un peccato, perché è un'opera molto piacevole. Fatto sta che nel centro della Mignon c'è una famosa scena di incendio, proprio un incendio che viene rappresentato. E chiaramente noi oggi possiamo giocare con le lampadine, con le macchine del fumo, ovviamente abbiamo la normativa antincendio che ci impedisce di fare tante cose. All'epoca questa cosa chiaramente non c'era, si poteva fare molto di più, ma si rischiava anche molto di più. E una sera si rischia parecchio, e proprio per il fatto che si rischia parecchio, il teatro va a fuoco e ci portiamo a casa qualche centinaio di morti. Qualcuno, chiaramente, visto che c'era questa scena di incendio, sospetta il povero Thomas di essere un iettatore, e d'altra parte questa cosa non si riflette certo sugli impresari, anzi viene quasi, anche se sembra veramente crudele, usato come pubblicità. Quindi in questo caso parliamo di un qualcosa che è capitato e che è rimasto legato a quest'opera, però che in qualche modo non l'ha influenzato, è rimasto un po' qua e là come aneddoto dei libri, nei libri di storia della musica, eccetera eccetera. Tra l'altro, visto che appunto parliamo di questioni di attualità, parliamo di disastri, parliamo di cose successe durante i concerti, visto che siamo in diretta, vi svelo questa cosa, quindi 3316214013 per tutti i tipi di messaggi che volete e mail diretta @popolarenetwork.it per le email. Raccontateci se avete esperienza di imprevisti, incidenti finiti bene, finiti male durante i concerti a cui avete partecipato, da una parte, dall'altra del palco, come organizzatori, come spettatori, come musicisti, come attori, come quello che vi è capitato. Raccontateci appunto tutti gli imprevisti finiti bene, finiti male, importanti che sono successi. E quindi, ricordando i poveri morti durante questa rappresentazione della Mignon di Tomacci, sentiamo un'aria appunto da quest'opera, la voce quella di Irina Garanza.
Thank you.
Un'aria tratta dalla Mignon di Thomas, un'opera che appunto ha nella sua storia il fatto di aver dovuto sopravvivere, purtroppo e tragicamente, a un brutto imprevisto capitato durante una delle sue rappresentazioni, quando proprio durante durante una delle prime rappresentazioni di quest'opera, che appunto fu rappresentata più di 1000 volte nel giro dei soli primi anni di vita, durante la scena di incendio che si svolge proprio all'interno di quest'opera, il teatro andò a fuoco davvero, probabilmente perché non erano state tenute le fiamme troppo sotto controllo, e chiaramente questa cosa fu un incidente sulla rappresentazione che rimase un po' tanto sulla storia di questa povera opera, che oggi viene rappresentata abbastanza di rado, ma in realtà per motivi non collegati a questo. Dicevamo, questa sera parliamo appunto di eventi tragici, comici o comunque imprevisti che hanno causato strane evoluzioni, strani cambiamenti all'interno del mondo dei concerti, delle opere, eccetera. Appunto, raccontateci se sono capitate anche a voi cose di questo tipo. Dicevamo, siamo in diretta, quindi 331-621-4013, oppure diretta @popolarenetwork.it se avete aneddoti da raccontarci di imprevisti successi in concerti, in teatro, mentre voi eravate da una parte o dall'altra del palco. Siamo qua, siamo ben contenti di ascoltarli. È un personaggio che viene fregato da un evento sicuramente non piacevole, è Yuri Bashmet, violista tra l'altro anche abbastanza discusso in questi tempi a causa anche delle sue relazioni molto molto strette con il regime putiniano. Ma al di là di questo, un personaggio che si è reso purtroppo responsabile di una quasi distruzione di una viola durante un concerto. Bashmet è soprattutto direttore, ma il suo strumento principale è la viola, e proprio pensando al povero Bashmet, che suonando da suo pari, da grandissimo strumentista qual è, si ritrova con un ponticello che parte e uno strumento che parte di conseguenza e non fa un bel atterraggio su un palcoscenico, ci viene da pensare che lui avrà chiaramente perso qualche decennio di vita nel vedere questa cosa. Poi chiaramente cose così vanno a scatenare, se vogliamo, anche effetti, se vogliamo, anche comici sul pubblico, per quanto chiaramente, d'accordo, è sempre uno strumento musicale, ma per un musicista vedere il proprio strumento che va a pezzi non è certo un qualcosa che fa piacere in quel momento. E proprio per appunto sentire anche dalle vive corde di Yuri Bashmet qualche nota, andiamo a recuperare un'opera di un compositore piuttosto poco noto, o comunque poco eseguito, in realtà lui è molto noto nella storia della musica, che è Max Reger, in questo caso il finale della suite in sol minore. Di questa simpatica suite di Max Reger, che ha una particolarità, che nasce come suite per viola sola, la parte di accompagnamento viene proprio scritta e inventata da Bashmet, che l'ha poi incisa ed è diventata anche una delle sue registrazioni di maggior successo. Ma appunto, diciamo, vedere cadere uno strumento, d'accordo, può essere un danno pesante, può essere un qualcosa che ci sciocca, però è chiaramente pur sempre uno strumento. Il problema è quando a cadere è lo strumentista, e parliamo in questo caso di un avvenimento, tra l'altro, anche piuttosto preoccupante, un qualcosa che ha lasciato molto una forte traccia in chi era presente quella sera, e stiamo parlando di quello che succede a San Francisco il 28 febbraio del 2013. C'è una qualche giorno prima del 28 febbraio 2013 c'è stato la sera prima, se non sbaglio, c'è stato un concerto della San Francisco Symphony Orchestra, una delle orchestre principali sulla scena mondiale, e in programma c'è il concerto per oboe di Richard Strauss. Il solista del concerto per oboe di Richard Strauss si chiama William Bennett, allora da non confondersi con l'omonimo flautista inglese. William Bennett è invece un oboista americano che fin dal 1987 era primo oboe appunto della San Francisco Symphony, nella quale era entrato invece come secondo nel 1979. Musicista molto importante, musicista molto conosciuta, se non fosse che quella sera William Bennett, durante il primo movimento, si sente male, sviene, rimane sul palco, non riesce ad andare avanti. Bennett viene portato nelle quinte, in un modo o nell'altro si riesce a fargli riprendere i sensi, sembra che sia tutto a posto, riprende lo strumento, torna dentro, risuona il concerto da capo e lo termina, e termina tutto il resto del programma, non fosse che poi Bennett torna a casa e muore nelle ore immediatamente successive, totalmente in maniera inattesa. Per cui la sera prima appunto sembrava una cosa rapida che si era ripresa, che era passata, in realtà questa cosa si ripresenta qualche ora dopo, quando nessuno era più preoccupato, e chiaramente questo lascia poi un segno indelebile in tutti quelli che c'erano quella sera. Prima appunto sono andato un po' ad approfondire questa storia, se voi andate a guardare tantissimi forum dell'epoca, ma anche pagine di Reddit o comunque pagine web, i ricordi di chi ha ben vivo quel segno appunto di questa improvvisa morte di William Bennett, due volte, perché sembrava che la prima volta fosse potuto tornare per finire di eseguire questo concerto, una volta terminato a quel punto potesse andare. Questa cosa lasciò appunto un'impressione molto molto grande su tutti quanti, e appunto cosa succede nel momento in cui un musicista lascia le penne sul palcoscenico, muore così improvvisamente. Quello è un'altra cosa che è successa, e sono capitati incidenti di concerti che hanno avuto purtroppo esito, o anche rappresentazioni teatrali che non hanno potuto terminare proprio per la scomparsa del musicista. Questo è invece stato un caso davvero emblematico, il concerto riesce a terminare, la questione è che lui appunto mancherà poche ore dopo, e proprio in omaggio a lui andiamo a sentirci il primo movimento del concerto per oboe di Richard Strauss.
Thank you.
E appunto queste le note del concerto per ove di Richard Strauss, appunto l'abbiamo fatto per ricordare la tragedia di William Bennett, questo oboista che riuscì a terminare l'esecuzione di questo concerto per poi morire poche ore dopo. Sicuramente in tanti, quando lo videro essere portato fuori dopo appunto che era collassato durante il primo movimento, pensarono che probabilmente il concerto non sarebbe andato avanti. Ma andiamo da raccontare un'altra storia di un altro imprevisto, di un altro incidente che in questo caso purtroppo non ha permesso a un concerto di terminare. Siamo nel 1972 e il protagonista è un trombettista che all'epoca era piuttosto giovane, perché aveva 32 anni, ma avrebbe potuto sicuramente fare una grande carriera, perché già nei 10 anni, 15 anni precedenti, aveva fatto delle cose davvero notevoli. Il trombettista si chiamava Lee Morgan, un trombettista molto, molto interessante, se non fosse che appunto durante un intervallo di un concerto nel 72, Lee Morgan viene ucciso dalla moglie nel camerino durante una litigata che avviene, tra l'altro moglie, se non sbaglio, dalla quale stava divorziando o comunque con la quale c'erano chiaramente altri problemi. Purtroppo in questo caso abbiamo un concerto in cui ci sarà stato un pubblico che si è trovato a vedere un concerto di cui non si è svolta la seconda parte, proprio a causa di un evento totalmente imprevisto e totalmente imprevedibile. Peraltro tutta questa cosa è anche raccontata in un bel film che si chiama I Called Him Morgan, che racconta tutto, chiaramente anche poi la questione successiva dell'arresto, del processo alla moglie. E proprio per ricordare questo personaggio particolarissimo, cioè di Lee Morgan, ascoltiamo un suo brano che mi pare sia del 63, comunque uno dei suoi brani più iconici, cioè The Sidewinder. Thank you. Abbiamo appena sentito la tromba di Lee Morgan in questa puntata di questa sera, che è dedicata un po' agli imprevisti più o meno belli, più o meno tragici, avvenuti durante i concerti. Appunto, abbiamo raccontato, ne parlavamo prima, di Lee Morgan che fa il primo tempo di un concerto e poi non fa il secondo perché viene ucciso dalla moglie nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di un concerto nel 1972, il 19 di febbraio più o meno, come data esatta. Ma allora, dato che abbiamo parlato un po' anche di morti e di vittime lasciate durante i concerti, che chiaramente sono sempre qualcosa che si vorrebbe cercare di evitare, raccontiamo anche un po' di cose che magari hanno portato a imprevisti piacevoli. In un caso, ad esempio, l'annullamento o il fallimento di un concerto porta a un secondo concerto. Qui siamo all'inizio degli anni Ottanta, che ci riesce a regalare un miracolo che non pensavamo che avremmo mai rivisto. Praticamente è una cosa che avviene in Inghilterra, ma prima di raccontarvelo vi ribadisco che io sono Carlo Centemeri, questo è Labirinti Musicali qui su Radio Popolare. Siamo in diretta, quindi 331-6214013 per tutti i vostri messaggi e email, diretta @popolarenetwork.it. E raccontateci appunto se avete in mente disastri imprevisti, cose che sono capitate durante concerti, durante spettacoli teatrali, eccetera, che magari fanno parte proprio della vostra esperienza, di quello che avete vissuto direttamente voi. Più sono particolari e più ci piacciono, siamo qua che li aspettiamo. Fatto sta che il particolare del che dicevamo che capita un po' così all'inizio degli anni Ottanta è il fatto che Peter Gabriel, nel periodo tra il terzo e il quarto album, comincia a creare una delle sue idee principali, una delle tante, oltre all'etichetta Real World e relativi studi, anche il famoso festival WOMAD, cioè quella bellissima manifestazione itinerante che si svolge un po' ogni anno in un posto diverso. È stato anche in Italia in un famoso concerto veneziano, tra l'altro, in cui ospiti erano anche i Pittura Fresca all'epoca. Ecco, la prima edizione del WOMAD è un disastro dal punto di vista economico. Succede di tutto, tra cui, tra l'altro, non aiuta anche uno sciopero dei treni che non permette di arrivare nel luogo del concerto, che era fatto chiaramente come un po' tutti i festival estivi in aperta campagna. Fatto sta che quello che succede in quel caso è un evento straordinario, davvero incredibile, cioè che i suoi compagni, gli ex compagni di gruppo, cioè i Genesis, dicono: facciamo una reunion e usiamo questi fondi per compensare le perdite di questo primo WOMAD, perché chiaramente Gabriel aveva avuto un'idea straordinaria, ma si era chiaramente molto esposto economicamente, e la mancata realizzazione del concerto, i mancati introiti, chiaramente gli avevano causato un danno economico non da poco. E quello che succede poco tempo dopo è questo unico concerto di reunion dei Genesis nella formazione storica, che avviene, l'anno mi pare fosse l'84, se ricordo bene, in cui si sente un po' di tutto, perché chiaramente loro suonano un po' del loro repertorio già in trio. Loro avevano già fatto 4 album, perché era appena uscito Genesis, che era il loro 4º album nella formazione a 3. Addirittura nella parte finale sul palco arriva anche Steve Hackett, quindi ci sono tutti e 5. Succede un po' di tutto, nel senso che Gabriel suona Salisbury Hill dal suo repertorio solista, loro stessi suonano Turn It On Again con Gabriel alla batteria invece di Phil Collins. Gabriel, come forse magari qualcuno di voi sa, nasceva come batterista. Ma quello che c'è anche davvero di curioso è che in pratica, dopo il tour di The Lambless Down on Broadway, l'ultimo tour fatto dai Genesis in quintetto, era essenzialmente quello il primo concerto in cui i Genesis non eseguivano una scaletta di cui la maggior parte fosse tratta appunto dall'album The Lamb, come era stato nel loro ultimo tour. E quindi ci dà un po' l'idea di come sarebbe stato un concerto di Genesis post The Lamb, quindi con brani tratti dal The Lamb e anche da altri album. E il concerto di quella sera comincia così. Oh, Back in New York City, questa che brano bellissimo tratto dal The Lambless Down on Broadway, questo appunto per ricordare quel concerto nell'84 che i Genesis organizzarono per poter sostenere le perdite economiche avute da Peter Gabriel nel WOMAD dell'anno precedente e che fu in pratica la prima reunion e unica dei Genesis dopo l'uscita prima di Peter Gabriel e poi di Steve Hackett, quella reunion che tutti abbiamo sperato fino a poco tempo fa, poi viste anche le condizioni attuali di Phil Collins, ormai penso che tutti quanti ci abbiamo messo una pietra sopra. Ma appunto, ancora per raccontare un po' di questioni finite male appunto su imprevisti, possiamo dire che se quello che era successo a Peter Gabriel nell'organizzazione del WOMAD poteva essere un qualcosa di legato un po' troppo, nel suo caso purtroppo, a tutta una serie di fattori di sfortuna, in particolare abbiamo parlato di uno sciopero dei treni, ecco, in alcuni altri casi c'è da dire che gli organizzatori ci hanno messo veramente la loro, per cui ci sono stati degli incidenti importanti, ma questi incidenti importanti potevano tutto sommato essere evitati. Ora, quello che capitò anche in un caso specifico fu anche il festival il Free Concert di Altamont nel 1969, un tentativo chiaramente di rifare l'effetto Woodstock, ripensato proprio per quell'anno lì, con una line-up spettacolare. Avevamo dentro Santana, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, Flying Burrito Brothers, cioè c'era dentro della gente davvero notevole, quindi chiaramente era abbastanza ovvio che sarebbe arrivato davvero tanto tanto pubblico. Gli headliner dovevano essere tra l'altro i Rolling Stone. Fatto sta che nell'organizzazione di questo concerto, al di là del fatto che fino a due giorni prima non si sapeva neanche quale fosse il luogo preciso del concerto, che appunto sarebbe dovuto essere questa grande festa della fine del tour degli Stones nel 69, ci furono un bel po' di problemi di organizzazione, e perché qualcuno pensò di chiamare gli Hells Angels, quindi un famoso gruppo di bikers americani, per gestire la security, compensandoli non con dei soldi ma con l'equivalente di $500 di birra gratis per ciascuno dei presenti. Chiaramente nessuno avrebbe detto di no a una proposta del genere, di questo concerto che appunto doveva tenersi il 6 dicembre del 69. Non fosse che successe un macello davvero devastante, dovuto soprattutto al fatto che chiaramente $500 di birra per persona in una sola sera possono anche causare un problema non da poco di alterazione da alcol, e quindi il tutto diventò praticamente una specie di rissa gigantesca, un qualcosa di abbastanza micidiale, perché parliamo anche di un concerto nel quale erano presente la bellezza di 30.000 persone, quindi non proprio una cosa da poco. Soprattutto, capite, una rissa che coinvolge appunto 30.000 persone, o comunque una percentuale di questi, non è chiaramente un'idea, una buona idea, un qualcosa che tutti quanti vorremmo vedere. D'altro canto, come dicevamo prima, la cosa derivava anche dal fatto di aver voluto organizzare questa cosa in maniera un po' tanto frettolosa, ma dobbiamo appunto, giusto anche per ascoltare qualcosa da quella sera lì. E tra i gruppi, appunto, gli headliner, al di là appunto degli Stones che erano gli headliner totali, nella lista abbiamo sentito nominare anche Grateful Dead, che in quell'epoca erano in giro con quel disco bellissimo che era Oxo Moxoa, e in questo caso direi che un ascoltino da St. Stephen ce lo possiamo concedere.
The people all complain. Stephen Osborne in his time, well he may and he may decline. Did it matter? Does it now? Stephen
even would answer if he only knew how.
E stiamo avviandoci anche verso la puntata di questa sera, e l'ultima cosa, l'ultimo disastro che raccontiamo deriva invece da un qualcosa che da un disastro è stato trasformato in musica. Torniamo a occuparci di musica colta, diciamo così, parliamo di Karlheinz Stockhausen e del suo celebre ciclo di opere Licht, che realizzò, le prime furono fatte per la Scala di Milano, con la prima rappresentazione a Milano, le altre poi dopo in altre parti del mondo. Fatto sta che durante la rappresentazione della prima opera, il Donnerstag, si crearono dei dissidi notevoli con le maestranze del teatro, in particolare con il coro, e questo portò Stockhausen a due idee. La prima, la sostituzione del coro con una registrazione, i famosi cori invisibili, gli unsichtbare Chöre. La seconda fu una modifica del finale della seconda opera, in cui lui decise di creare un finale alternativo e essenzialmente mettere in scena lo sciopero. Quindi a un certo punto sembra che sul palcoscenico succeda un po' di tutto, e vi lascio appunto con questo ascolto finale, perché sentirete a un certo punto che c'è non solo la voce di Stockhausen che recita la parte di quello che cerca di far da pacere dai musicisti, ma a un certo punto appare un altro personaggio che interpreta il sovrintendente, una voce che tutti voi, secondo me, o molti di voi riconosceranno, perché è una delle voci più famose della milanesità. E con questo appunto noi ci lasciamo. Io sono stato molto contento di essere stato qua con voi, spero che questa puntata un po' particolare vi sia piaciuta. Vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere con me di musica o di altro, mi trovate sui miei social, quindi Facebook o Instagram, come Carlo Centemeri. Potete seguirmi, potete fare quello che volete voi, oppure tramite il mio sito carlocentemeri.it, dove ci sono tutti i modi per contattarmi. Noi ci risentiamo sabato pomeriggio alle 15 con Rotto Classica, poi domenica mattina con l'apertura musicale classica, e io farò anche una comparsata radiofonica domenica pomeriggio durante i collegamenti da Fa la Cosa Giusta, ma questo lo scoprirete poi dopo a sorpresa. Appunto, sentiamoci quindi questo, il finale del Samstag dal Licht, in cui appunto sentiamo arrivare lo sciopero e sentiamo appunto che tutta la contrattazione, sentirete la voce di Stockhausen che parla un po' in inglese e un po' in italiano, chiaramente è tutto finto, è tutto messo in scena, ma è la messa in scena dello sciopero che era capitolo precedentemente, quindi trasformare un problema su una produzione in una scena veramente quasi comica all'interno di questa straordinaria opera. Sentiamoci quindi il finale del Samstag, io auguro buonanotte a tutti, ciao da Carlo Centemeri. E ovviamente, se vi indovinate di chi era la voce, mandateci un messaggio, siamo sempre qua, 331-6214013, oppure diretto alla @popolarenetwork.it. Vediamo un po' se indovinate di chi è la voce milanese, molto milanese, che sentirete tra poco.
We started late tonight.
Forget it!
Listen, you know that the administration won't pay us if we play any longer.
But Louis, just play for me. If you don't play for the administration, play for me. Wait a minute. Just a moment, please. Non c'è nessuno dell'amministrazione della Scala, per favore. Non c'è nessuno della Scala questa sera? Deve essere qualcuno.
Buoni, calma. Just a moment, please, just a moment. Maestro, Caccadè, che è accaduto? No, perché non suonano i Michigan lì? Perché non ho... Calma un momento, ora parliamo, eh?
I don't understand what you're saying.
Lei non parla italiano? Ah, siamo a cavallo. Io non spiego inglese, io italiano e milanese e basta.
No, no, only English, sorry.
Eh?
Only...
Oli, oli... Sto parlando. Un attimo, lei non spiega in italiano. Sto causa, sii no, gentile.
Sì,
rendimi il dotto, cosa è successo qua?
Ma senti, ti...
Il Mickey Gang lì perché non suona?
No,
Mickey Gang, minga, ora adesso una, Mickey, lo dicano allora. Cosa è successo? Stia lo calmi.
Mi sento un momento.
Prima le donne e i bambini, stare calmi, non succede niente.
Mi sento un momento.
Dimmi, caro.
Buongiorno.
Ciao.
Allora, sovrintendente Badonis. Sì.
Badoni.
Sì, Mazzadri. Non mi scusa.
Chi è ammazzato?
Non allora, devo... l'orchestra non vuole suonare più.
No, fin qua già arrivo anch'io, ma perché?
Vogliono essere pagati un'ora in più, è straordinario, perché hanno cominciato lei tarde e ora siamo già...
No, non c'è problema. Se c'è da pagare, Milano è abituata a pagare, noi... Abbiamo il crampo dei pagatori, se per quello.
Posso dire questo?
Sì, ma prima finisco lo spettacolo, sì.
Un momento.
Buoni, ehi. Gli diamo anche il panettone, ma state bravi, diglielo.
The director says you should continue and then he's going to pay.
Sì, anche il cotechino diamo, quello. Sì. No. Ma perché non voglio lavorare più?
No, vogliono fare sciopero.
Sciopero?
Sì.
Non pronunciate questa parola qua dentro!
Vogliono fare sciopero!
Sodoma e Gomorra!
Gli americani anche! Non solamente gli italiani, anche gli americani!
Non è colpa mia se sono americani!
Andiamo!
Non si può avere tutto dalla
mio
vita!
Pezzo.
È il nostro pezzo questo!
Ehi!
Hey. Oh, hey.